Ecco, allora, come abbiamo appena visto, poi sono milioni comunque i ragazzi a cui la pandemia ha rubato tanto e che ora hanno bisogno di recuperare, non tanto in termini di apprendimento, perché abbiamo visto che comunque sia la scuola davvero non si è mai fermata, le lezioni sono sempre continuate anche se a distanza, quanto invece in termini di socialità. Ed è qui che entra in gioco appunto il piano scuola estate. Ecco, cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta insieme a Stefano Versari, capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, nonché firmatario della circolare che il piano scuola estate lo ha proprio lanciato. Ecco. Dottor Versari, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio, dottore, grazie per essere con noi.
Ecco, dottor Versari.
Grazie a voi per avermi chiamato.
Ecco, dottor Versari, perché un piano scuola per l'estate 2021?
Perché abbiamo letto e abbiamo sentito e abbiamo condiviso da mesi a questa parte le difficoltà degli studenti nell'apprendere, nel relazionarsi, nel comunicare fra loro, le preoccupazioni espresse dalle famiglie, le preoccupazioni espresse dalle scuole. Quindi si è detto, se ci sono e ci sono ampie difficoltà dimostrate da tutte le ricerche, non solo dal percepito, recuperiamo risorse ingenti, oltre mezzo miliardi di euro, per favorire, per consentire alle scuole di realizzare attività a favore degli studenti anche in questo periodo estivo.
Bene, senz'altro, come dire, è un momento molto particolare e ha bisogno di risposte straordinarie. Quello che vorremmo anche capire è come si articola un po' il piano scuola estate e cosa devono fare le scuole per potervi partecipare.
Le scuole hanno tre fonti di finanziamento. Una prima, in automatico arrivano risorse a ciascuna scuola, mediamente 15.000 euro per ogni scuola, c'è un decreto di riparto dove uno può andare a vedere alla propria scuola quante risorse arrivano. 15.000 euro consentono già di attivare tutta una serie di interventi. Poi ci sono, e questi sono equivalgono a 150 milioni di euro a livello nazionale, poi ci sono 320 milioni di euro per resi disponibili tramite i progetti PON, e quindi le scuole con una procedura semplificata, bastano pochi clic per poter entrare, possono partecipare a finanziamenti che sono resi disponibili sempre per il tema dell'arricchimento dell'offerta formativa, del contrasto al disagio e alla dispersione scolastica. Poi ci sono ulteriori 40 milioni di euro che vengono resi disponibili con un'altra modalità alle scuole. Questa differenza di modalità è perché sono fonti di finanziamento diverse. La finalità è sempre la medesima: presenta un progetto, presenta quello che vorresti fare, vengono valutati e vengono assegnati.
Ecco, sul piano scuola estate ci sono un po' opinioni discordanti, c'è chi è a favore, c'è chi è contro. Per esempio ci scrivono proprio adesso: mai a scuola d'estate. Ma la partecipazione del personale scolastico e degli studenti alle attività del piano è obbligatoria?
Allora, prima questione. Mai la scuola d'estate, perché uno pensa al periodo estivo come se si dovesse tornare in classe nel periodo estivo. Non è questo. Il tema è un altro. Il tema è aprire la scuola, rendere disponibile la possibilità di accedere alla scuola laddove non vi siano altri spazi di socialità. Oppure aprire, partecipare ad altri spazi di socialità, spazi sportivi, spazi teatrali, spazi di socializzazione, spazi di volontariato. L'idea è non rimanere da soli in questo periodo dopo che si è rimasti per molto tempo da soli. Quindi a questo servono le risorse, perché le scuole spendano queste risorse che come dire, vengono loro rese disponibili per realizzare quello che è più opportuno in relazione al contesto. Se sono a Bologna ho delle situazioni, ho delle esigenze, se sono a Palermo o al quartiere Zen posso avere altre esigenze, altre necessità. Si realizzerà nell'una scuola o nell'altra scuola quello che serve in quel territorio. È obbligatorio? No, che non è obbligatorio. Non è obbligatorio né per gli studenti, che potranno aderirvi se e nella misura in cui riterranno, né per i docenti. I docenti che aderiranno avranno dei finanziamenti, quindi delle risorse aggiuntive rispetto al loro stipendio. Quindi, come dire, hanno attività remunerate. Ma se non vi dovesse essere la disponibilità del corpo docente, non è necessario che siano svolte queste attività dai docenti di ruolo. Possono essere svolte da educatori, da società sportive, da terzo settore. Il problema è solo uno, che la scuola decida in relazione al suo contesto e al suo bisogno quello che gli serve. Noi abbiamo detto fate quello che serve in relazione al vostro contesto e vi rendiamo disponibili le risorse economiche.
E un po' andando nell'ottica proprio della personalizzazione e individualizzazione, no? Presenti come linee guida nelle indicazioni nazionali in tanti strumenti, quindi capisco da quello che dice lei proprio un aver cura a 360 gradi degli alunni, questa è un po' la logica.
Esatto, è cercare di tradurre quello che abbiamo detto per mesi
Esatto,
delle
sì.
povertà educative determinate dalla pandemia, sono state messe a disposizione ingenti risorse per cercare di intervenire in relazione a quello di cui si ha necessità.
Le povertà educative non vanno in vacanza, no, dottore? Quindi il bisogno
Esatto.
c'è anche d'estate, assolutamente. Senta, tra le criticità di alcuni, c'è un po' la questione legata ai PON, no? E soprattutto al tema della rendicontazione che è faticoso, che è impegnativo e che potrebbe un po' scoraggiare le scuole che intendono partecipare. Che ne pensa lei?
Penso che è vero, ci sono alcune complessità, non tanto nell'iscrizione perché è stato tutto semplificato enormemente, ma la rendicontazione chiede alcune precisioni, alcuni formalismi. Ma il problema è che dobbiamo chiederci, siccome siamo la regione, il paese in Europa che utilizza meno i PON, come dire, il problema è legato ai PON? O il problema legato a una nostra impostazione culturale?
Mentale.
Forse la seconda. Se gli altri paesi utilizzano i PON in maniera diffusissima, non è perché gli altri sono più intelligenti di noi. Forse abbiamo un approccio che va un po' superato. Sono risorse che sono rese disponibili all'Italia come agli altri paesi e che l'Italia utilizza poco. Ma siccome siamo consapevoli delle difficoltà che vi possono essere, abbiamo da una parte semplificato enormemente la possibilità di accesso, poi abbiamo individuato 150 scuole con indicatori di maggiore difficoltà dal punto di vista del contesto socio-economico e queste 150 scuole le stiamo facendo seguire, accompagnare da INDIRE perché siano facilitate nella partecipazione ai bandi e già queste contattate 10 giorni fa hanno praticamente nella quasi totalità aderito ai PON. L'abbiamo fatto proprio per accompagnare perché delle volte c'è anche un blocco di natura più psicologica, un timore di sbagliare.
Ecco, un'ultima domanda, dottor Versari. In molti si chiedono se per la partecipazione al piano scuola estate è previsto un compenso anche per il personale ATA che normalmente è in servizio anche dopo il termine delle lezioni.
È previsto il compenso per chiunque sia coinvolto in attività extra che siano legate al progetto estate. Se il collaboratore deve rimanere a scuola, perché la scuola è aperta tutto l'anno, non è aperta solo nel periodo di attività didattiche, ovviamente non è prevista retribuzione perché la scuola, l'edificio è comunque accessibile in tutto il periodo dell'anno. Ma se ci sono attività che devono essere svolte in relazione al piano estate, certo che può essere compensato anche questa attività. Perché no? Cioè quello che serve per svolgere il piano estate viene remunerato, compensato.
Una grande opportunità in fondo che la scuola potrebbe cogliere, ma vedremo perché insomma dai dati che ci arrivano ci stiamo rendendo conto che non tutte le scuole la coglieranno e poi sarà anche utile riflettere sul perché, no, dottore, di tale scelta. In conclusione, lei sa che la nostra trasmissione si chiama L'ora di buco, no? Perché nell'ora di buco, ecco, si promuoveva anche quella socializzazione di cui abbiamo parlato. Abbiamo chiesto a tutti,
Certo.
anche all'ex ministra Azzolina, cosa faceva lei nell'ora di buco e non possiamo non chiederlo a lei, dottore. Cosa faceva quando i professori non c'erano e avevate un'ora buca?
Posso dire che io non ricordo di avere avuto ore di buco. È l'unico buco che ho fatto, che lo ricordo perché passai da casa chiedendo, ma io ero una persona sbagliata a cui fare la domanda, fu quando passò il Giro d'Italia dalla mia città, da Forlì, e chiesi ai miei genitori il permesso di fare buco per seguire con la moto il Giro d'Italia, perché avevo 16 anni e questo me lo ricordo. Io altre ore di buco, tranne qualche sciopero, questo è un altro discorso, ma non era un buco. No, da noi non c'erano le scoperture, nel senso che poteva accadere che qualcuno mancasse, ma puntualmente c'era qualcheduno altro che presidiava l'aula.
Bene, bene. Allora la ringraziamo per essere state con noi. Noi la aspettiamo anche successivamente, ormai è entrato nella nostra comunità.
Assolutamente.
Io ci sono, se volete, se vi posso essere utile, ci sono.
Grazie mille. Allora, a presto, un saluto al dottor Versari, capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione. Arrivederci.